it.
Fuori scena, appunti e disappunti, con Chiara Acacia e Carmela De Marti.
Forte. È la maschera che nasconde il dolore. Quando la poggio, tutto mi piace un po' meno. Ascoltate. 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 A tutto volume, ascoltate. Ascoltate il nostro concerto a tutto volume. Dobbiamo disturbare i vicini e riempire l'Italia di questa musica meravigliosa. Ascoltate. Ascoltate a tutto volume, ascoltate. Ascoltate a tutto volume. Ascoltate. Dobbiamo riempire l'Italia di questa musica meravigliosa. Ascoltate, a tutto volume, ascoltate. La nostra forza sarà la televisione, ma non in casa. Deve uscire dalle case, deve uscire dalle case. L'arte e la bellezza sono contagiose. Deve uscire dalle case, deve uscire dalle case. Ascoltate a tutto volume, ascoltate, ascoltate a tutto volume. La nostra forza, la nostra forza. L'arte e la bellezza sono contagiose. Deve uscire dalle case, deve uscire dalle case. È così che cambieremo il mondo. È così che cambieremo il mondo. Leggeri, prendersi in giro è una cosa seria. Se non ci si prende in giro non si può essere seri. Quando non mi ricordo il nome di un musicista e faccio una brutta figura, è una cosa bella. Ascoltatelo. Ascoltatelo a tutto volume, il nostro concerto. Dobbiamo disturbare i vicini e riempire l'Italia di questa musica meravigliosa. La nostra forza sarà la TV, non dentro casa, ma fuori dalle mura. Fuori dalle mura, fuori dalle mura, cambieremo il mondo. Lui sì che l'ha cambiato, il mondo, l'ha reso davvero più bello. Questo era il nostro piccolo omaggio al grandissimo artista, autore, compositore, musicista, Ezio Bosso, che soltanto ieri ci ha lasciati dopo una lunghissima malattia neurodegenerativa e peraltro scoperta per fatalità successivamente a un'operazione subita al cervello qualche anno prima. Ezio Bosso ha lasciato in noi stamattina il suo sorriso, la sua arte, la sua enorme, feroce passione, la voglia di cambiare il mondo, di riempirlo di bellezza, di arte, di fiducia, di speranza. E quindi noi stamattina abbracciamo idealmente quell'anima meravigliosa, abbracciamo il suo pensiero e il suo ricordo e diamo così via a Fuoriscena. Benvenuti, buon sabato 16 maggio da Chiara e Carmela, che ci raggiungerà successivamente nella seconda parte del nostro programma. E questa mattina Fuoriscena coglie l'occasione per parlare di una tematica molto, molto, molto particolare, molto delicata e della quale l'Italia può soltanto che essere profondamente orgogliosa. Parliamo del quarantennale della legge Basaglia, ovvero la 180 del 1978, che segnò l'abolizione dei manicomi e la regolamentazione del trattamento sanitario obbligatorio, del TSO praticamente. Perché parliamo di questo? Beh, perché, ripeto, è un enorme vanto per noi italiani essere stati i primi ad abolire i manicomi in Italia e poi perché il teatro, scopriremo specialmente poi dopo nello specifico insieme a Carmela, quanto il teatro sia importante per la salute mentale e quanto diciamo questi due mondi camminino veramente mano nella mano. Intanto facciamo un piccolo excursus nella storia. Appunto, dicevamo, la legge Basaglia, la legge del 13 maggio del 1978, riguarda l'abolizione dei manicomi presenti in Italia e la regolamentazione del trattamento sanitario. La legge prende il nome di Franco Basaglia, uno psichiatra che si fece promotore della riforma psichiatrica in Italia, appunto. L'obiettivo di Basaglia era quello di trovare un'alternativa psichiatrica rispetto alla logica manicomiale. L'approvazione di questa legge rese l'Italia, appunto, come vi anticipavo, il primo paese nel mondo ad abolire i manicomi. Gli ospedali, per capirci, cos'erano gli ospedali psichiatrici? Quelli furono regolati in Italia per la prima volta il 14 febbraio del 1904 dalla legge numero 36. Questa legge permetteva al direttore del manicomio di avere la piena autorità all'interno della struttura. Inoltre la legge non garantiva ai degenti la possibilità di comunicare con nessuno se non tramite una concessione dello stesso direttore a sua discrezione. I malati, pertanto, non potevano comunicare con il mondo esterno, con nessuno, né con gli amici, né con i parenti. I manicomi, prima della legge Basaglia, erano essenzialmente dei luoghi di contenimento, di reclusione sociale, dove si prediligeva un approccio clinico piuttosto che psichiatrico. Spesso gli internati erano costretti ai letti di contenzione per giorni ed erano frequenti le terapie di shock, in particolare l'elettroshock e l'insulinoterapia. Quest'ultima consisteva nell'iniezione di dosi di insulina progressivamente maggiori fino ad ottenere un coma ipoglicemico. I rischi di questa terapia oscillavano tra la comparsa di un edema polmonare e un coma irreversibile. I pazienti erano inoltre considerati irreversibili e potenzialmente pericolosi sia per loro che per il prossimo. L'approvazione della legge 180 voleva essere un modo per modernizzare l'approccio verso i pazienti, sottolineando l'importanza dei rapporti umani con il personale e con la società, riconoscendo appieno i diritti di cui precedentemente i malati erano privati e la necessità di una vita di qualità dei pazienti, seguiti e curati anche da strutture territoriali. La legge Basaglia, quindi, restituì dignità e valore ai malati, prima solo reclusi e matti. Così erano considerati, reclusi e matti. fu un riscatto per quelli che erano di fatto considerati gli ultimi della società. L'attuazione totale della legge avvenne solo a partire dal 1994 con l'eliminazione dei residui manicomiali. Ecco, questo è un piccolo cenno di storia e vi introduciamo appunto alla puntata di oggi che parlerà della legge Basaglia, della cura mentale e del teatro, dell'inserimento del teatro appunto in queste strutture. Lo facciamo dopo un po' di pubblicità e un po' di musica.
Morbidelli Auto è anche agenzia di consulenza automobilistica. Presso Morbidelli Auto potranno essere espletati passaggi di proprietà, targatura ciclomotori, rinnovi patenti con visita medica direttamente in sede e tutte le formalità legate ai veicoli. Morbidelli Auto, agenzia di consulenza automobilistica. 50 anni di esperienza al servizio di chi guida.
Voglio essere chi esce fuori da casa mia. Ti so pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. E la vita voglio vivere almeno un giorno da più. E lo Stato questa volta non mi deve condannare. Perché so pazzo, ti so pazzo e oggi voglio parlare.
Ed eccoci rientrati a Fuori Scena. Sono sempre Chiara, ancora vi faccio compagnia io. Tra un pochino lascio il testimone a Carmela, che nel terzo e quarto blocco della puntata ci condurrà in maniera peculiare all'interno di quello che è il rapporto tra il teatro e la malattia mentale. Lo farà insieme a un nostro ospite, che ancora non vi svelo perché lo farà direttamente lei, così voi rimanete curiosi e sintonizzati. Oggi parliamo del teatro che cura. Abbiamo fatto un piccolo omaggio e lo continuiamo a fare tuttora, non so se lo riuscite a percepire, a sentire in sottofondo. Abbiamo fatto l'omaggio a Ezio Bosso, questo grande artista che ci ha abbandonati, ci ha lasciati ieri dopo una lunga malattia. E questo in particolare è Following a Bird e noi appunto torniamo a parlare del teatro che cura. Approfitto per fare una piccola correzione perché nel blocco precedente ho parlato di quarantennale dalla legge Basaglia, quando in realtà invece sono 42 anni, perdonatemi. Piccolo errore. Il teatro sembra essere il luogo in assoluto più attraversato dalla follia e le istituzioni della psichiatria le più abitate dal teatro. La follia con il teatro diventa un'estensione, metafora dell'indecifrabile, dell'indicibile, dell'ambiguità della vita, dei sentimenti, delle emozioni, delle passioni. Quasi che solo le parole della follia e del folle possano dire ogni cosa. Il manicomio, dalla sua origine, ospita il teatro della follia e della follia che diventa malattia. Il teatro dove si mette in scena sempre la stessa rappresentazione, tutti costretti a recitare la stessa parte. Dalle origini il teatro si è appropriato della follia per tessere il suo infinito discorso sull'esistenza. E poi nel corso del tempo queste due realtà, il teatro e la malattia mentale, in realtà camminano, confluiscono, si nutrono l'uno dell'altro, curano l'uno l'altro. Poi capiremo come. Noi in questo piccolo spazietto, ancora a disposizione, facciamo un piccolo focus su uno dei grandi personaggi del teatro che più rappresenta il rapporto con la follia, perché è Antonin Artaud. Nasce a Marsiglia il 4 settembre del 1986 e già dalla nascita in sei germi di una futura malattia. A soli 4 anni lo prende una grave forma di meningite che poi in seguito lo trascinerà in crisi nevralgica, balbuzie e episodi di depressione grave. Un periodo buio di reclusione in sanatorio si incastrerà a 2 mesi di arruolamento nell'esercito, dal quale è espulso per episodi di sonnambulismo autoindotto. Durante la reclusione in sanatorio leggerà Rimbaud, Baudelaire e Poe, che ne modelleranno la formazione liminare e ardita. Nel 1919 il direttore del sanatorio gli prescrive il laudano, che lo risucchia nel buco nero degli oppiacei. Ecco, Artaud
sente intensamente e fa di questo suo percepire tormentato materiale per una sua scrittura. La scrittura lotta contro l'incompiuto e scava nei meandri della sua testa ossessionata. Il primo manifesto del suo Teatro della crudeltà risale al 1932, il secondo al 1933. Crudeltà non nel senso suo equivalente di sadismo, ma intesa come volontà di liberarsi di qualunque elemento non fosse prettamente attinente al testo teatrale, per scrollarsi di dosso la tirannia esercitata da testi spesso troppo opprimenti. Artaud vuole un teatro integrale che fonda gesto, movimento, luce e parola, una nuova forma radicale e sovversiva che spianerà poi la strada ad esperienze successive quali quelle del Living Theater. L'illusione che cerchiamo di suscitare non si fonderà sulla maggiore o minore verosimiglianza dell'azione, ma sulla forza comunicativa e la realtà di questa azione. Ogni spettacolo diventerà in questo modo una sorta di avvenimento. Queste le parole di Artaud, che continua: chiediamo insomma al nostro pubblico un'adesione intima e profonda. La discrezione non fa per noi. Queste sono le frasi che spingono il manifesto artaudiano. Se non fossimo persuasi di colpirlo, il pubblico, il più gravemente possibile, ci riterremmo in pari al nostro compito più assoluto. La sua vita si conclude... Si chiude in una voragine di serrati elettroshock, 51 cadute in un coma da elettroshock in 9 anni, fino al 1945. Per denunciare questa società disumana e malata più dei malati contro cui si accanisce Artaud, scrive Van Gogh, il suicidato della società, allo scopo di riabilitare il grande artista pazzamente forsennato, forse, ma geniale. Come lui del resto. E quindi arriva il marzo del 1948, quando Antonin Artaud muore solo con una scarpa in mano, forse per una dose letale farmacologica. Le idee che ho le invento soffrendole io stesso, passo passo.
Fuori scena, appunti e disappunti con Chiara Acacia e Carmela De Marti.
Buongiorno e benvenuti a tutti a Fuori scena. Io sono Carmela, prendo il testimone dalla mia collega Chiara come ogni sabato. Ricordiamo la giornata di sabato 16 maggio e oggi abbiamo scelto con Chiara una tematica molto particolare. Abbiamo dato come titolo della nostra trasmissione Il teatro che cura. Abbiamo scelto questo titolo non a caso perché il 13 maggio scorso è stato l'anniversario della legge Basaglia e oggi abbiamo come ospite un uomo che con la sua storica compagnia ha fatto di un ex manicomio la sede delle proprie attività artistiche. Sto parlando di Claudio Ascoli, quindi buongiorno Claudio, benvenuto.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Alla nostra trasmissione, buongiorno. E Claudio Ascoli è fondatore della compagnia Kill della Balanza. Di Firenze, ma con le radici al sud,
nel napoletane. Mio
caso, napoletane, giusto. Napoletane. Guarda, io vorrei lasciarti più spazio possibile, quindi la prima domanda che vorrei farti è proprio questa: se ci parli un po' dello storico della compagnia, perché comunque parliamo di una compagnia che ha attività decennale
e
appunto che ha avuto la possibilità e l'onore di lavorare con personaggi importanti, e magari partiamo dal nome, dal significato del nome, così da introdurre un po' anche chi ci ascolta.
Allora, intanto un nome particolare. Non è un nome facile. Allora, noi siamo nati molti anni fa, nel 1973, come compagnia. Kill della Balanza è un napoletano spagnolo, Kill della Balanza, cioè quelli della bilancia. Sì. La bilancia non è la bilancia come segno zodiacale, ma è la bilancia dei venditori di ortaggi e frutta nella vecchia Napoli del centro storico, i quali andavano con la balanza alla Stadera, andavano a vendere e per vendere indubbiamente dovevano intrattenersi con le massaie, con le casalinghe che andavano a comprare. E quindi ascoltavano queste storie loro gli raccontavano, immagina Napoli, siamo tra la fine del 600 e inizio del 700, gli raccontavano le vicende, tutto ciò di cui si chiacchierava, loro la sera poi andavano in osteria, bevevano un bel bicchiere di vino rosso, mangiavano qualcosa ma bevevano essenzialmente e rinarravano queste storie e si chiamavano Achille dell'Ibalanza, la B è una B spagnola molto strana. A noi questa idea di andare in giro, sono anni del teatro in strada, ascoltare, poi l'abbiamo tenuto fino ad oggi nel 2020, ascoltare e rinarrare la storia ci è molto piaciuto, ci è piaciuto pure l'idea di andare la sera a raccontare davanti al bicchiere di vino, infatti siamo molto accoglienti e molto amanti anche della tavola conviviale. Ecco, in qualche
ne parlavamo prima con
Sissi. Con Sissi, la mia compagna di vita e di lavoro da più di 40 lavoro, anni. Sì. Quindi questo è il nome Achille della Balanza, quindi è un nome veramente strano. Ci ha portato abbastanza fortuna, anche se devo dire all'inizio ci ha creato non pochi problemi. Ci ha portato abbastanza fortuna perché è molto strano, quindi la gente lo ricorda. Ci ha visto quelli Achille della Balanza. Qui in Toscana ci chiamano spesso Achille della Balanza, ma ci ha portato anche qualche problema perché appena noi siamo nati in un momento non semplice, 73 Napoli, siamo nati subito proprio nel colera, nell'epidemia di colera, quindi noi viviamo oggi una specie di remake, tinte anche più fosche con questa pandemia, ma siamo nati nel colera e questo è stato un gran problema, poi alla fine siamo riusciti comunque a superarlo perché se vuoi fare qualcosa anche l'epidemia non ti ferma.
Concordo.
Ma la cosa più grave, che invece si è costato un po' di fatica, è che subito dopo c'è stato il golpe di Pinochet in Cile. Sì. E allora, soprattutto l'Arci, all'epoca pensava che noi fossimo un gruppo cileno e ci mandava in giro, noi che facevamo teatro di ricerca, negli stati, perché eravamo il Cile della Balanza per l'Arci. Tra l'altro facevamo degli spettacoli a dei costi enormi, perché era tutto per la resistenza cilena, ma dopo pochi minuti il pubblico capiva che eravamo napoletani, quindi non c'entravamo proprio nulla col Cile. Pensa che io entravo per fare degli spettacoli di teatro di ricerca, la gente scattava in piedi a pugno levato e diceva, io ero d'accordo con loro, ma non c'entravo nulla, e il popolo unito, la massa era vinsito, e ci inneggiavano come cileni. Una volta addirittura, onta della nostra vita di teatranti, ci hanno salvati i carabinieri, la polizia, perché ci volevano menare pensando che fosse stata tutta una sola organizzata in qualche modo per spillare soldi e che quindi noi non eravamo per nulla cileni, che c'erano i manifesti, arriva il famoso gruppo cileno Chile della Balanza, quindi devo dire che sta cosa poi per fortuna, purtroppo noi altri hanno pagato molto più di noi in quel momento, ovviamente parlo dei cileni, per fortuna il Cile ha riconquistato poi la democrazia e noi siamo potuti ritornare napoletani.
Certo, benissimo. E, io prima ho detto che voi come sede della compagnia avete state, vivete veramente, penso che sia il termine giusto da usare, un ex manicomio, in particolare quello San Salvi di Firenze, giusto Claudio?
Giusto.
Puoi raccontare come siete arrivati da Napoli a San Salvi?
Siamo arrivati da Napoli in Toscana, poi dalla Toscana a Pontassieve a Firenze e da Firenze a San Salvi. È interessante dire da Firenze a San Salvi perché un ex manicomio è proprio una città, nella città si parla quasi un quartiere, sono 33 ettari con tanti padiglioni, strade, quindi è proprio una città. Siamo arrivati a San Salvi come sempre nella vita in modo del tutto casuale, cioè noi abbiamo incontrato San Salvi, io dico spesso che noi siamo un teatro più che di ricerca di ritrovo, cioè nei temi che noi ritroviamo, troviamo le cose, no? Troviamo, non andiamo a cercarle ma queste cose ci arrivano e noi quando ci arrivano le accogliamo cercando di farne qualcosa. Ci siamo arrivati perché stavamo facendo una ricerca su Antonin Artaud, sul Van Gogh e suicidato della società, e avevamo trovato un luogo straordinario in Riva d'Arno dove dovevamo realizzare questo evento. Avevamo addirittura fatto la conferenza stampa sui barconi sull'Arno, bellissimo, portando con noi giornalisti in questo posto. Dopo è accaduto un fatto strano, siamo un po' nel riverbero di Tangentopoli, delle situazioni strane, si parla del 97, sì, in questo caso, il Tangentopoli del 92, ma c'era ancora tanta roba che muoveva strana. E cosa è accaduto? Che noi avevamo partecipato ad un bando per l'assegnazione di questo luogo ed eravamo praticamente solo noi a concorrere, perché dovevamo risistemare un vecchio padiglione abbandonato, come richiedeva proprio anche il testo di Artaud. Stranamente si sono mischiate le carte alla fine, poi è finito in galera, è quello che l'ha fatto, devo dire. Però intanto noi abbiamo aperto le carte e abbiamo scoperto che avevamo vinto, ma un'altra cosa, non quella che avevamo chiesto. Cioè ci avevano dato un altro padiglione, un'ex falegnameria. Cioè quindi una cosa del tutto strana. Ed eravamo un po' disperati, nei termini che praticamente c'era da fare questo spettacolo di lì a 15 giorni, e noi avevamo tutto organizzato per fare un padiglione dismesso che poi avremmo dovuto, dopo l'apertura, rimettere a posto e farlo diventare questa sede in Riva d'Arno. Era tra l'altro un padiglione che portava una firma di Eiffel, quello della torre, sì, che aveva disegnato questo spazio che era stato poi di fatto abbandonato, e quindi volevamo lavorare caricandoci economicamente tutto noi, come sempre succede, credo che anche tu hai problemi del genere, cioè devi poi fartelo tutto a spese tue. E quindi ci eravamo trovati, una compagnia storica che vince sto coso, che eravamo fuori sede proprio, senza più nulla. E devo dire che casualmente una persona che lavorava aggiustando le macchine fotocopiatrici, sentendoci parlare di questa cosa che avevamo dovuto portare a casa una serie di materiali, è un po' come quello che sta avvenendo ora, dove abbiamo spostato a casa l'ufficio, no, praticamente, sì, perché non potevamo più usarlo, ecco, lui ci disse, ma voi perché non parlate con quelli di fronte? E noi dicevamo, quelli di fronte chi? E aprendo il balcone dove vivevamo allora, scoprimmo che di fronte a noi quella grande distesa, un po' abbandonata di verde, con qualche cosa strana, era l'ex, ma noi non lo sapevamo neanche, era l'ex manicomio di San Salvo. E quindi ci siamo entrati e abbiamo incontrato due persone straordinarie, una non c'è più purtroppo, una è il direttore appunto di San Salvo, che ora non c'è più, Carmelo Pellicanò, e un'altra la signora che dirigeva l'Attinaia, che è un centro di arte espressiva per i matti, cioè un luogo dove le persone che erano nel manicomio andavano a esprimersi artisticamente, un luogo straordinario, sono dei, sì, disegni incredibili, un archivio di decine, decine di migliaia di opere che hanno girato tutto il mondo. Ci dissero entrambi, se volete entrare qui, perché noi dicevamo vogliamo fare questo spettacolo, su Artaud, sui temi di Van Gogh, in un ex manicomio, ed era appena dismesso, era perfetto, cioè, era perfetto proprio, sì, forse è più perfetto, ecco perché ti dico bisogna trovare le cose e non cercarle, no? Sì, era più perfetto ancora del padiglione del capannone abbandonato che chiedeva Sissi Faldinò con la testa, perché probabilmente il capannone gli è rimasto come piacere non raggiunto. Ma arrivati lì dentro, la cosa più strana fu la proposta che dopo questo spettacolo, io ho dovuto fare avendo le chiavi proprio di San Salvi, del cancello, io, sì, aprivo il cancello la sera, li accoglievo gli spettatori al cancello di un'area, facevamo 20 minuti a piedi in questo modo per arrivare dove dovevamo arrivare, se era lo spettacolo io dovevo poi riaccompagnarli fuori a richiudere il cancello della città di San Salvi, sì, immagina, fatto questo Artaud che fece abbastanza epoca. La risposta del direttore alla nostra richiesta dice, ma possiamo provare a fare qualcosa, volevamo fare, come poi facemmo, Baudelaire, i fiori del male, un evento itinerante su più spazi, no? Dice, sì, potete farlo, ma a condizione che ci rimanete per almeno 6 anni. Noi ci dicemmo tra di noi, ma che ci rimaniamo a fare 6 anni? Cioè non avevamo chiaro ancora la differenza tra spazio, sì, e luogo. Il io dico che San Salvi è un luogo, cioè uno spazio positivamente infettato dai corpi, da una, sì, storia, dalle persone, quindi è qualcosa che non è uno spazio, è un luogo, e quindi è un luogo di ascolto, perché, mm-hmm, è il luogo in cui, come se ci fossero nelle mura parole, alcune proprio scritte tra l'altro, ma spesso, certo, che nessuno ha mai letto, che nessuno ha mai ascoltato, quindi dove c'è un vaniloquio denso di umanità. E non capimmo il problema, non capimmo la dimensione del problema, probabilmente razionalmente se l'avessimo capito non l'avremmo fatto forse, perché noi avemmo dei successi straordinari che ci sono costati da un punto di vista economico un'ira di Dio, da un punto di vista dei riconoscimenti, delle cose folli, pensa che quando facciamo questo Baudelaire, doveva partire con 3 repliche, ne fece 76, la risposta del Ministero della Cultura, al quale noi eravamo presenti da molti anni, fu: ma se avete fatto tutti questi spettacoli a Firenze invece di andare a fare in giro, vuol dire che l'attività vostra è fallita, più o meno. Ora, noi in quel momento stavamo prendendo un pezzo di città e stravolgendolo, e noi dicemmo sì sì, avete proprio capito tutto. E d'altronde sai, l'istituzione è sempre l'istituzione. Sì. E a quel punto è cominciata una lunga lotta, perché la ASL, che aveva firmato con la presenza di Pelliganò, proprietaria di tutta l'area, un comodato con noi, quando si accorse che noi facevamo un lavoro tra virgolette eversivo, sì, lottando in primo luogo per non far lottizzare e vendere l'area, non farne un percorso di speculazione, provò in tutti i modi a mandarci via. Ci ha provato nei modi più strani, anche proprio fisici, sì, cioè anche proprio incendiando pezzi di cosa, buttando sotto persone. Quindi, diciamo, noi ci ponemmo il dubbio che, essendo dei napoletani, avevamo trovato una situazione quasi paracamorristica.
Infatti.
Io non so chi è che lo faceva questo ti dico la verità, però venivano eventi strani, probabilmente piccoli interessi soprattutto, secondo me. Io non credo agli interessi di vertice, sinceramente. Credo ai piccoli interessi di bottega, che ci vedevano come un qualcosa di strano, insomma, che rompevamo un po' le scatole. Infatti noi eravamo, tra virgolette, come dico io, più sopportati che supportati. Devo dare atto che il comune, la regione, sin dal primo tempo invece ci hanno dato una mano, ci hanno quindi aiutato a stare nel posto, in modo anche molto chiaro, e noi ora siamo lì ormai da ben più di 20 anni, siamo credo la residenza toscana più antica, quindi in questo senso, e lì è nato questo progetto che ha cambiato man mano.
Qui ti fermo perché do una piccola pausa con una piccola pubblicità e un piccolo brano, e poi continui a raccontarci del progetto di San Salvi Città Aperta.
Perfetto.
Giusto? Perfetto. Allora, adesso ci fermiamo, ci ascoltiamo il brano di Don Bachi, Sognando. A fra poco.
Me ne sto lì seduto assente, con un cappello sulla fronte, e cose strane che mi passano per la mente. Avrei una voglia di gridare, ma non capisco a quale scopo. Poi d'improvviso piango un poco e rido quasi fosse un gioco. Se sento voci non rispondo, io vivo in uno strano mondo dove ci sono pochi problemi, dove la gente non ha schemi. Non ho futuro né presente, vivo adesso eternamente, il mio passato è ormai per me distante. Tutto quello che mi serve, nemmeno il mare nel suo scrigno, a quelle cose che io sogno e non capisco perché piango. Non so che cosa sia l'amore e non conosco il batticuore, per me la donna rappresenta chi mi accudisce e mi sostenta. Ma ogni tanto sento che gli artigli neri della notte mi fanno fare azioni non esatte. Sento quella voce, qui comincia la mia croce, vorrei scordare, ricordare, la mente mia sta per scoppiare. E spacco tutto quel che trovo, ed a finirla poi ci provo, tanto per me non c'è speranza di uscire mai da questa stanza. Sopra un lettino cigolante, in questo posto allucinante, io cerco spesso di volare nel cielo. Non so che male posso fare, se cerco solo di volare, io non capisco i miei guardiani, perché mi legano le mani. Voglio anche indossi un camice per me, le braccia indietro forte spingo, e a questo punto sempre piango.
volte ci dimentichiamo di bere, eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori.
Ed eccoci ritornati in onda, siamo sempre Carmela, fuori scena, appunti e disappunti, con ospite Claudio Ascoli della compagnia Achille della Balanza. Ci stava raccontando Claudio della storia della compagnia, di come da Napoli sono arrivati a Firenze, a San Salvi in particolar modo. E ti lascio la parola, Claudio, così continui a raccontarci.
Sì, tra l'altro la prendo subito dopo Sognando, perché Sognando è una cosa che mi accompagna da anni. Ora vi spiego, una delle cose che è nata e che ha contribuito a creare quello che io chiamo il popolo sansalvino, cioè le persone che hanno di fatto ci hanno dato una mano a portare avanti questo sogno, è una passeggiata. La cosa che ha contribuito a fare questo è la passeggiata nella notte di San Salvi, nata proprio su indicazione, su stimolo di Carmelo Pelliganò, che mi portò a vedere San Salvi e mi cominciò a raccontare la storia. Io me ne sono molto invaghito, la storia, il racconto, le persone, ciò cosa avveniva, e ho messo su un evento itinerante che si chiamava inizialmente Passeggiando nella notte di San Salvi, dopo si è chiamato C'era una volta il manicomio, che è diventata una sorta di tormentone della mia esistenza. Penso che va avanti appunto dall'inizio della nostra permanenza ad oggi, più o meno dal 99, quindi appena un paio d'anni dopo, e ha fatto oltre 600 repliche, quasi 60.000 presenze, e poi si è sviluppata in tutti i luoghi manicomi o i principali luoghi manicomi in Italia, andando ogni volta ad analizzare la storia, cosa c'era stato, cosa c'è e cosa ci sarà. Perché questo mi ricorda Sognando? Perché nell'evento, che ora si chiama, c'era appunto una volta il manicomio, ed è diventata tra l'altro la passeggiata patrimoniale riconosciuta da UNESCO e Consiglio d'Europa, siamo ormai assurti a una dimensione di riconoscimenti dell'UNESCO, c'è Sognando. C'è Sognando, perché Sognando ha una valenza per noi importantissima. Sognando è una canzone di Don Bachi, sì, che Don Bachi, quando scrisse, provò inizialmente a dare a Mina, perché voleva assolutamente che Mina la cantasse. Mina era in quel momento all'apice, e Mina ha impiegato molti anni per decidersi, poi alla fine le ha fatto un'incisione straordinaria, quella di Mina, e tra l'altro è molto interessante perché questa incisione che l'ha reso popolare il Sognando di Don Bachi, perché è andato su un 45 giri, che allora erano questi piccoli dischi, avevano un lato A e un lato B, sì. Il lato A era un'altra canzone che era stata scritta per Mina, che si chiamava Nuda, e il lato B era Sognando. Il lato A, quello di Nuda, è una canzone in cui una donna con la voce sensuale che aveva e ha tuttora Mina, parlava di una donna che si metteva nuda per far raggiungere il piacere totale al proprio uomo. Sì. Erano anni nei quali una donna non poteva essere nuda. No. Diciamo, si cambiava il mondo, ma la donna andava comunque tenuta vestita. E cosa successe? Che il Vaticano si oppose alla diffusione del disco, dicendo non può la radio televisione italiana mandare in giro un disco in cui dice una donna io mi metto nuda per farti raggiungere la felicità. E quindi tutte le radio italiane furono obbligate, avendo già acquistato il disco, era un disco di Mina, a girare il disco, e dall'altra parte c'era Sognando, e quindi Sognando invase piacevolmente le radio italiane dell'epoca, ed è diventato la prima grande canzone, ce ne sono state anche altre, anche antecedenti, ma la prima grande canzone popolare sui temi della salute mentale. Allora, cosa volevi sapere ora a questo punto che mi sono perso?
Ci hai raccontato un po' la storia della compagnia, di come siete arrivati da Napoli a Firenze. Bene. Io adesso vorrei chiederti com'è che state vivendo invece questo momento di lockdown, di calma, di stand-by, perché per me spero che sia uno stand-by, quindi per poi ripartire. E poi magari ci racconti anche quali sono i progetti futuri.
Allora, intanto questo momento per noi non è assolutamente di calma. Ti spiego perché. Perché noi ci siamo dibattuti, anche confrontandoci con altre compagnie, sul che fare quando ci siamo fermati. Certo. Ho perso un sacco di spettacoli. Io ho fatto un conto tra spettacoli nostri, spettacoli ospiti. Avremmo buttato via 60-70 cose, quindi insomma oggettivamente non è uno scherzo ciò che è avvenuto.
Facciamo una parentesi, a quest'ora noi dovevamo essere fisicamente insieme.
Esatto. In modo lecito, fisicamente insieme in modo lecito.
Ovvio, no?
Però diciamo che dovevamo essere fisicamente insieme in modo lecito a fare il nostro festival Storie Interdette. Devo dire che alcune compagnie hanno optato per dire come si fa a mantenersi vivi sarà lungo, e hanno cominciato a invadere di streaming, in streaming con video, letture di poesie. Dopo un po' ho cominciato a vedere leopardi che usciva da tutte le parti.
Troppo, secondo me.
Ecco, questa cosa a noi non è piaciuta, perché non ci apparteneva. Il teatro è corpo, è incontro reale, fisico con lo spettatore. E noi abbiamo quello che appunto chiamiamo il popolo San Salvino, cioè i nostri spettatori, gli spettatori attivi. Quindi ci siamo interrogati, abbiamo detto: che si fa? È evidente che non potevamo fare teatro, no? Da un punto di vista concreto. Abbiamo mantenuto nelle nostre prove, abbiamo utilizzato la tecnologia, quindi abbiamo fatto delle prove su Zoom, abbiamo lavorato sulla voce e meno sul gesto, quindi abbiamo cercato di non buttare via il tempo, perché io più che tempo sospeso, come lo chiamano molti, approvo una etichetta che ha dato un nostro amico critico, questo è un tempo sequestrato proprio, è un tempo che si è stato sequestrato totalmente. Ma l'idea è partita a un certo punto, forse la disperazione, io dico da napoletano, noi siamo appunto la disperazione l'abbiamo avuta all'inizio, stavamo inaugurando il teatro e è arrivato il colera, quindi immagina, quindi oggettivamente siamo partiti subito in difficoltà, diciamo, con l'handicap, in emergenza. E l'idea è stata quella di aprire quello che abbiamo chiamato Killer's Corner, cioè l'angolo dei killer. Perché? Perché abbiamo detto non si può fare teatro, non si può fare teatro dal falso, come dico io, più che dal vero, no? O non si può fare teatro non più che di persona, proprio di oggetti, di virtuale. Non si possono fare residenze, ecco, come nel vostro caso, virtuali. Però cosa si può fare? Sicuramente ci si può confrontare, interrogare su una serie di temi e quindi offrire la nostra casa, perché per noi il teatro è una casa, come luogo di accoglienza, di ascolto e di confronto, soprattutto perché questa è un po' la nostra fissazione, essendo una compagnia, no, che ha largamente, siamo vicini quasi ai 50 anni di compagnia, siamo a 47 anni di compagnia, che sono un numero impressionante a raccontarlo. Noi siamo convinti che il problema sia il confronto tra giovani e, tra virgolette, vecchi, o meglio dire, in modo che siamo più contenti anche noi, diversamente giovani, no? Tra giovani e diversamente giovani. Come si... Perché? Perché è chiaro che i diversamente giovani hanno un'esperienza, una maturità, ecco, tu hai avuto il piacere, secondo me, di incontrare Giuliano Scabia, che è ancora più diversamente giovane di noi, e l'incontro con Giuliano Scabia è una ricchezza per la vita, secondo me.
Sì, sono d'accordo.
Però è anche vero, come diceva Giuliano, ma come diciamo anche noi da tempo, che voi giovani, i giovani, possono dare un apporto enorme, perché aprono orizzonti, vedono cose che noi, con i 47 anni di teatro alle spalle di compagnia, non vediamo. Perché in qualche modo siamo un po' chiusi in un mondo. Quindi per essere veramente aperti, perché bisogna essere aperti fino all'ultimo giorno di vita, bisogna che ci si confronti. E quindi Killer's Corner è nata come idea provocazione quasi. Devo essere sincero, ora abbiamo proprio fatto il primo totale, abbiamo per ora fatto 13 incontri con temi che vanno dall'autismo alla creazione poetica, pittorica, leggiamo un libro tutti insieme, all'incontro per appunto la Basaglia, all'architettura e come si disegna lo spazio fiorentino. In 13 incontri abbiamo superato le 14.000 visualizzazioni. Sono tutti incontri
un bel risultato di
un'ora, senza musica, senza intervalli, che vanno avanti per un'ora. E quindi quando si parla di un'ora di chiacchierata, trovare gente che rimanga lì e ti ascolti, a me ha molto piacevolmente molto sorpresa, e siamo ancora a farle, perché ora abbiamo sulla socialità modificata, quindi un incontro di antropologia sull'uomo oggi e le relazioni oggi, cosa sta succedendo, e su Don Milani e la scuola al tempo del coronavirus. Quindi abbiamo ancora i prossimi due incontri che secondo me saranno un'ulteriore crescita, un ulteriore momento.
Perfetto. Io ci rimane davvero pochissimo tempo, ti chiedo una pillola delle prospettive future, dei progetti future, per lasciarci con appunto questa visione verso un nuovo avvio. Che cos'è che ci aspetta?
Allora, ci aspetta quello che noi, il nostro progetto dell'anno, te lo dico proprio molto rapidamente, ti do il titolo. Il titolo del nostro progetto che dobbiamo realizzare nel 2020 è "Ho fatto il guaio, riparerò". È un titolo di una commedia di Edoardo, un titolo giovanile di Uomo e Galantuomo, fa riferimento al guaio nelle relazioni interpersonali. Noi siamo convinti che abbiamo fatto il guaio nelle relazioni con le altre persone, ma nel mondo, nell'ambiente, sulla terra. Abbiamo fatto il guaio, ripariamo ovviamente sorridendo.
Certo. E io ti ringrazio, Claudio, ringrazio anche Sissi che vedo ma non sento e sono davvero tanto contenta di aver potuto chiacchierare con te, di aver potuto dedicare a Achille della Balanza questo breve tempo che mi hai concesso. Io saluto i nostri radioascoltatori e li lascio con una canzone di Cristicchi che ha vinto il Festival di Sanremo del 2007, Ti regalerò una rosa. A sabato prossimo!
Per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa. Una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo. Ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio, sto sul tetto.